è stata emessa la sentenza nei confronti di 54 antirazzisti alla sbarra per una serie di iniziative che si svilupparono tra il 2008 e il 2009, la prima tranche di un lungo processo che va avanti ormai da alcuni anni e che probabilmente si concluderà per quello che si concluderà per quello che riguarda anche la prossima settimana, il 22, con la sentenza per la seconda parte nella quale è stato diviso questo processo. La Repubblica presenta un articolo nelle pagine interne, nelle pagine locali, c'è un'immagine del giudice Antonio De Marchi che ha emesso ieri la sentenza. Di che sentenza si tratta? Erano stati chiesti 27 anni di reclusione, ne sono stati dati 20 mesi e 27.000 euro di multa, ma il nocciolo del quale discute soprattutto la Repubblica è un altro, una questione che è stata discussa ieri dai due avvocati della difesa, Roberto Lamacchia e Claudio Novaro, ossia l'entrata in vigore dell'articolo 131 bis sulla non punibilità dei reati di non particolare gravità. Che cosa consista la non particolare gravità e quando questa sia applicabile è stato oggetto di discussione ieri mattina nell'aula del tribunale, che ha visto un prolungarsi del processo prima dell'emissione della sentenza, se fosse applicabile soltanto a chi non aveva mai commesso un reato o a chi avesse delle pendenze. Di fatto il giudice De Marchi ha deciso di non applicare questa norma. Che cosa ci racconta invece la stampa?
Sì, anche sulla stampa c'è appunto un trafiletto dedicato a questa sentenza e in realtà più che dedicato a questa sentenza, come dicevi tu, è dedicato a questa norma che non è stata applicata ieri. La questione gira intorno al fatto che questa norma è applicabile per chi non è pregiudicato, dove pregiudicato si intende appunto un processo che finisce con la sentenza. In realtà, come è stata interpretata ieri, come abbiamo letto nel GR, insomma, la dichiarazione di Padalino è stata non è stata applicata perché questi soggetti imputati avevano carichi pendenti. Carichi pendenti vuol dire processo in corso, cioè non sentenza, non pregiudicati, eccetera, eccetera. Questo è il trafiletto, gira intorno appunto all'interpretazione di questa norma e non si dilunga molto in realtà sui fatti.
Ecco, a me viene da fare una sorta di battuta, ossia, beh, in qualche modo come dare torto a Padalino, chi come dire, normalmente è impegnato nelle lotte, non solo continua a esserlo, è stato in passato, ma probabilmente continuerà ad essere recidivo nella propria partecipazione alle lotte. Abbiamo qui con noi uno degli imputati che sono stati condannati ieri, 27 imputati su 54, Emilio, al quale vogliamo chiedere un po' di illustrarci la sentenza e di fare un breve commento.
Ciao a tutti. Vabbè, innanzitutto sono un po' preoccupato perché è la seconda volta nel giro di un paio di settimane che vengo sentito alla radio in qualità di represso, per cui vabbè, comunque al di là di questo cominciamo col discorso sul fatto della non applicazione della nuova legge che praticamente prescrive reati di lieve entità qualora siano commessi da persone che non hanno mai commesso fatti analoghi, reati analoghi e così via. In realtà la sentenza del giudice De Marchi va assolutamente in linea con questa tendenza di creazione di una figura di nemico da colpire comunque. Non importa se si è già stati condannati o meno, come dovrebbe essere secondo i principi giuridici giuridici del liberalismo, dei liberali. Uno è colpevole nel momento in cui un tribunale lo ha condannato e quindi ha certificato il fatto che questa persona ha veramente commesso questo reato, nella loro ottica ovviamente. Uno viene è definito in qualche maniera delinquente abituale nel momento in cui vi sono carichi pendenti, carte di polizia o altre cose del genere che certificano che dicono che questa persona abitualmente compie questo tipo di reati, al di là di del fatto che un tribunale si sia pronunciato o meno sulla reale colpevolezza di questa persona, che mi sembra un fatto piuttosto grave e assolutamente in linea con questo modo di procedere ormai nei processi, in cui le persone viene nello stesso processo verso l'assemblea antirazzista, di cui poi parlerò un po' meglio. Padalino in un'altra occasione aveva detto: non importa che questi reati siano bagatellari, termine finemente giuridico che vuol dire cose di lieve entità eccetera eccetera, conta il profilo degli accusati in quanto militanti anarchici o comunque sovversivi, antirazzisti eccetera eccetera, quindi ovviamente nella sua ottica dediti alla violenza, al non lavoro, anche se dito che gli imputati non lavorano, siccome sono a 36 anni che mi sveglio ogni mattina alle 7 per andare a lavorare, mi sono girati un attimo i cosiddetti, per maschilisticamente parlando, comunque per cui questo è il profilo, quindi siamo delinquenti abituali. Che alcune persone lì dentro fossero incensurate diventa a sto punto del tutto irrilevante, perché quello che conta è altro, è il nemico che si deve creare in quanto rivoluzionario, sovversivo, antirazzista eccetera eccetera. Benissimo, andiamo un attimo al processo. Innanzitutto, questo processo è solo una delle due tranche in cui è stato diviso un processo, un'accusa venuta dalla procura all'assemblea antirazzista. Era partita qualche anno fa come associazione a delinquere. Due parole sull'assemblea antirazzista. L'assemblea antirazzista era un insieme di individui, di antirazzisti, di compagni che avevano fatto attività di contrasto, di informazione e contrasto rispetto ai temi del razzismo, dei CIE, dello sfruttamento del lavoro migrante, della condizione dei Rom e così via, in un periodo che va dal, se non erro, dal 2008, dalla metà del 2008 al paio d'anni successivi. È stata un'esperienza molto importante nel panorama torinese, perché ha realizzato le grosse mobilitazioni e tutta l'assemblea antirazzista, in questo processo vi erano ad esempio 54 compagni, è stata accusata praticamente inizialmente la procura torinese di associazione delinquere. Chiaramente questa cosa è caduta, stati anche degli arresti, questa cosa per fortuna è caduta quasi immediatamente perché la Cassazione non gliel'ha passata. Il processo che doveva essere per associazione di delinquere è stato diviso in due tranche, uno che comprende i reati più lievi, che è stato quello che si è concluso ieri, e uno che raccoglie i reati più pesanti, che si concluderà il 22 di questo mese. Perché è stata divisa in due tronconi? Molto semplice, perché così viene negata la continuità età del reato e per cui le pene sono complessivamente superiori e quindi la possibilità di andare in condizione di avere la condizionale eccetera eccetera diventa molto più difficile rispetto a se ci fosse stato un solo processo. Dicevo, questo era quello che aveva le pene più lievi e comprendeva sostanzialmente alcune contestazioni davanti al CIE e così via, con lanci di petardi per farsi sentire dai detenuti dentro e così via, slogan, battiture, comizi e così via, che è caduto nel frattempo in prescrizione. Poi la contestazione a due esponenti della Croce Rossa, due episodi di contestazione davanti alla casa di esponenti della Croce, di dirigenti della Croce Rossa, ovvero sia Baldacci e Calvano, in seguito alla morte di un immigrato tunisino, Fatih, che era morto all'interno del CIE, si era sentito male durante la serata. I compagni di prigionia hanno chiesto aiuto per tutto il corso della nottata, nessuno è intervenuto, è stato praticamente lasciato morire senza ricevere alcuna cura, è morto il mattino, e solo dopo morto finalmente sono arrivati, è arrivata la Croce Rossa. Teniamo presente il CIE gestito dalla Croce Rossa, che quantomeno come ragione sociale dovrebbe essere prendersi cura di chi sta male, degli ammalati e così via. In questo caso non c'è stata nessun tipo di cura, malgrado i compagni di cella abbiano chiesto aiuto tutta la notte. Anzi, il dirigente della Croce Rossa
Baldacci,
l'arterio avanza, scusatemi, e Baldacci ha addirittura dichiarato alla stampa: ma perché dovevamo intervenire? Si sa che gli immigrati mentono sempre. Questo col cadavere fresco di un immigrato morto per il loro non intervento. Rispetto a questa cosa, l'assemblea antirazzista ha fatto due presidi, ispirandosi un po' al modello dei casserolados argentini, in cui si va sotto la casa di uno dei responsabili di tortura o d'altro, battendo le pentole, facendo rumore, eccetera eccetera, additandolo all'opinione pubblica come un responsabile di, nel caso argentino, delle torture, nel nostro caso della morte per mancanza di cure dell'immigrato tunisino. Rispetto a questa cosa, il giudice ha ravvisato reato nel fatto che all'interno del volantino vi era scritto che Baldacci approfittava cinicamente per lucrare sugli immigrati, e nonché lo slogan che sarebbe stato pronunciato: Baldacci uomo di merda. Invece, e questo è un dato simpatico, assolto sia nel caso di Baldacci che nel caso di
Calvano,
gli imputati per gli slogan Baldacci assassino, Calvano assassino, in cui si indicavano come responsabili della morte di Fatih, perché il fatto non costituisce reato. La cosa mi sembra, per una volta devo ammettere, che è simpatica. A quanto pare l'evidenza della responsabilità di questi signori è così palese che neanche il tribunale se l'è sentita di condannarci. Rispetto a queste cose, poi altro episodio, vabbè, ci sono state un paio di contestazioni alla Croce Rossa e alla CGIL, che aveva difeso i cosiddetti lavoratori della Croce Rossa, che sono state, su cui vi è stata assoluzione, perché non vi era denuncia di parte. Vi è stata invece condanne rispetto alla contestazione all'assessore del Da Curti. Gli episodi si riferisce a una contestazione successa in seguito allo sgombero di una casa occupata da tre famiglie che vivevano nel campo di Via Germaniano, in mezzo ai topi, all'immondizia, in condizioni, chiunque abbia visitato un campo rom sa quanto sono tremende le condizioni di vita lì dentro, e queste famiglie, con piuttosto numerose, con bambini eccetera eccetera, avevano occupato un edificio abbandonato da anni in via Pisa. Dopo un paio di settimane di occupazione, la polizia si è presentata al mattino mascherata, con operazione stile teste di cuoio, spaventando quei bambini che urlavano eccetera eccetera, buttando fuori queste famiglie. C'è già pronto il pullman della GTT per riportarle immediatamente al campo abusivo, ma l'abusività va bene se stai in mezzo ai topi, non va bene se se cerchi di avere una casa normale come tutte le persone. Mi ricordo una bambina che Rom, che dopo questa cosa ha commentato: quantomeno per un paio di settimane sono riuscita a vivere in una casa come tutti. È una roba piuttosto di quelle che ti pigliano al cuore, insomma. Qualche giorno dopo c'era stato un dibattito sull'integrazione degli immigrati fatto dall'assessore Ilda Curti, responsabile delle politiche sulle migrazioni di Torino, e quindi è responsabile in qualche maniera dello sgombero, in cui appunto un gruppo di antirazzisti si è presentato, si è rotolato uno striscione, è intervenuta col megafono dicendo che... denunciando il ruolo che dell'amministrazione all'interno di questo sgombero, denunciando il fatto che mentre si fanno tante parole retoriche sull'integrazione, poi la politica concreta del comune ieri come anche oggi è quella dello sgombero e dell'assoluta indifferenza verso i Rom. Per questa cosa vi sono state una serie di condanne anche rispetto a sta cosa. Direi che essenzialmente le condanne si riferiscono a questi due episodi. Le condanne sono state, ecco, una cosa positiva è che rispetto all'impianto accusatorio di Padalino, che chiedeva 27 anni per in totale per i detenuti, la pena si è abbassata praticamente a 20 mesi, quindi è meno di un dodicesimo di quanto richiesto dalla procura, ed ha smontato praticamente in questo senso la tesi della procura.
Ecco, tra l'altro, scusa se ti interrompo, non è la prima volta, insomma, che Padalino si prende viene smontato in questa maniera.
Padalino e il suo collega Rinaudo spesso hanno di queste sconfitte di fronte ai tribunali, anche perché spesso sono così esagerati che neanche il tribunale riesce a farle. Certo che comunque ricordiamo ad esempio, tanto per citarne uno, il fatto che sia stato smontato il teorema di terrorismo rispetto ai compagni accusati di sabotaggio in Valsusa e così via. Certo che comunque in qualche maniera qualcosa ottengono, qualche condanna, anche se lieve, sono riusciti a ottenerla. Loro sparano alto sapendo esatto, che a volte gli funziona, a volte no. Il problema è che purtroppo da un lato a volte gli funziona e in ogni caso qualcosa tengono impegnati i movimenti sulla difensiva, impegnano per mesi in processi eccetera eccetera, nella speranza che le persone con carichi pendenti praticamente infinite se ne stiano buone e così via, per cui diciamo qualche risultato lo ottengono comunque, al di là del fatto che spesso le loro esagerazioni non passano poi di fronte a un giudice.
Bene. Volevi aggiungere ancora qualcosa?
Sì, diciamo che questa comunque è solo la prima tranche del processo. La seconda tranche, il processo si svolgerà il 22 di questo mese, e sarà la tranche più importante di questo processo, perché rispetto a questa parte qua il solito Padalino ha chiesto la bellezza di 70 anni per
80
ho calcolato male. Sì, un'altra cosa da aggiungere, comunque ci sono state delle pene a livello di multa piuttosto elevate, tutto sommato sono, se ho fatto i conti bene, 27.500 euro in totale, per cui non è che sia su 27 condannati, per cui è una media di circa 1.000 euro a testa, con qualcuno anche quasi 2.000, per cui non è che sia poi uno scherzo neanche mettere insieme una quantità simile di soldi se si dovesse pagare. Ovviamente ci sarà l'appello eccetera eccetera, comunque diciamo la vera battaglia in tribunale sarà il 22, la vera scommessa, capire, perché lì si giocano molte, ci sono richieste di condanne fino a 5 anni e mezzo, quindi richieste di condanne pesantissime, per cui inviterei chi vuole il 22, gli ascoltatori e le ascoltatrici che ne hanno voglia, il 22 essere presenti in aula del tribunale, visto che è un processo importante, un processo che vede dalla sbarra anche qua un numero considerevole di imputati, e praticamente lo stesso, sempre verso l'assemblea antirazzista, come dicevo prima, questo giochino di dividerle a metà per aumentare le pene, mentre, e non è detto che vada bene, in questo ce la siamo cavati con pene massime di 5 mesi, ma non è detto che nel prossimo le cose vadano bene così.
Grazie mille Emilio, l'appuntamento per, lo ricordiamo, è per mercoledì 22 aprile alle ore 9 in Maxi Aula 3. Auguriamoci che ci sia una buona presenza di solidali.